Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, ringrazio sempre le suore di Radio Buon Consiglio che mi ospitano. E oggi vorrei dedicare questa ora da passare insieme così, a una figura di un Papa Santo che è molto lontano, risale ormai a 1000 anni fa, quasi, ma in realtà ha molti spunti validi anche per il presente. Oggi è il 21 maggio. Fra 4 giorni, 25 maggio, la Chiesa ricorda la grande figura di San Gregorio VII, il Lebrando di Solana, quello che dà il nome in qualche maniera alla riforma gregoriana, alla grande riforma appunto che cambiò la storia della Chiesa e dell'intera cristianità in qualche maniera, forse del mondo intero per certi versi, o di gran parte del mondo. Proprio 1000 anni fa, nell'undicesimo secolo. Però per capire bene, diciamo così, il ruolo che ha svolto San Gregorio VII, la sua figura, bisogna fare un po' un quadro breve, due o tre cenni su quella che era la situazione della Chiesa in quei giorni. Questo appunto ci richiama anche un po' al presente, in qualche maniera, quindi in questo senso può essere utile veramente avere delle idee a questo riguardo, perché per carità chi conosce le cose le sa, ma per chi non è addentro a questa storia potrà avere delle sorprese. Perché si parla di riforma gregoriana, della riforma dell'undicesimo secolo? Tra l'altro la si chiama gregoriana in onore a San Gregorio VII, però bisogna dire che il termine è riduttivo perché non fu solamente San Gregorio VII. San Gregorio VII è stato, come dire, non voglio dire la punta dell'iceberg, perché è stato anche un bel po' dell'iceberg, diciamo così, senza dubbio, la figura più grande. Però l'iceberg era molto più grande, cioè voglio dire nel senso che ci sono stati altri papi, altri personaggi, cardinali, teologi, santi, che hanno avuto un ruolo fondamentale in quei decenni che vanno tra gli anni 40 e gli anni 70 dell'undicesimo secolo, e quindi veramente quasi 1000 anni fa, e anche poi successivamente. Ma perché c'era bisogno di una riforma? C'era bisogno di una riforma perché la situazione del clero di allora, specialmente anche del clero romano, cioè quello dal quale vigilavano i papi, poi c'erano i papi e il governo della Chiesa, ma di tutto il clero in qualche maniera, della cristianità di allora, era devastante, devastante, una situazione morale terribile. Non lo dico io, lo dicono eminenti storici di sicurissima, certissima fede cattolica tradizionale, non del presente però, quelli del passato, che erano più sinceri di quelli del presente. O addirittura lo dicono dei protagonisti di allora, come adesso vedremo. Quindi la cosa è fuori dubbio. Ma diamo qualche nozione per far capire esattamente di cosa stiamo parlando. Mi permetto sempre di prenderla dal mio libro, diciamo così, Civiltà cristiana alla luce, dal buio della luce, Civiltà cristiana del Medioevo, perché questo libro è stato per me, per la mia vita fondamentale, importante, e credo di poter dire anche per molte persone, che da un quadro generale da Gesù a Bonifacio VIII, all'inizio del 1300, della Chiesa e della cristianità. Ora, proprio a metà del libro c'è il capitolo dedicato a San Gregorio, cioè alla riforma della Chiesa, a Cluny, al monachesimo, alla riforma gregoriana, ai grandi papi, fino ad arrivare appunto alle grandissime figure di Innocenzo III, Bonifacio VIII, che saranno le figure del XIII secolo. E poi le cose cambieranno. Quindi questo è il cuore di tutto il Medioevo. Ora, tornando a noi, stiamo dicendo perché c'era bisogno di una riforma. Diamo qualche nozione proprio matematica, che questo serve a capire. La Chiesa del primo millennio è veramente una fonte inesauribile di santità. Questo più o meno lo sappiamo, specialmente nei primi secoli in modo particolare, no? Voi pensate che sui primi 109 papi, 74 sono stati dichiarati santi, quindi 74 su 109, e di cui molti furono martiri, non solo prima di Costantino, ma anche dopo. Quindi non molti, a qualcuno è capitato, o hanno sofferto grandissimamente a causa loro. Cioè perché ho detto 109 questo numero? Perché proprio il 109° pontefice, Adriano III, che è papa nell'884-885, quindi siamo alla fine del IX secolo, ormai nella decadenza dell'età carolingia, è l'ultimo canonizzato del millennio. Quindi il 109° Papa, Adriano III, 884-885, fine IX secolo, è l'ultimo canonizzato del primo millennio. Quello che verrà canonizzato successivamente è proprio uno dei protagonisti di cui parliamo oggi, Papa San Leone IX, che sarà Papa dal 1049 al 1054. Quindi questo vuol dire che per 150 anni non c'è stato un Papa canonizzato. Questo potrebbe essere in se stesso una questione relativa, nel senso che nel secondo millennio i papi canonizzati sono pochissimi, pochissimi in rapporto al numero, al millennio e così via. Questo non vuol dire che erano tutti quanti pessimi, assolutamente no, figuriamoci. Però qui è significativo invece perché proprio questo lasso di tempo di 150 anni, quindi fine 800, inizio 900, inizio X secolo e metà undicesimo, appunto, non è nono, è Papa dal 1049 al 1054, quindi metà, questi 150 anni, appunto, decimo secolo e prima metà dell'undicesimo, sono il periodo della devastazione del clero, cioè una devastazione morale terrificante. Poi basti pensare, sempre per dare delle cifre che parlano da sole, tra l'882 e il 1046 si sono succeduti 45 tra papi e antipapi, di cui 15 sono stati deposti, 14 assassinati, imprigionati o esiliati. Quindi 15 papi deposti. Questo, vedete l'attinenza col presente, come arriva per chi sa capire le cose? Basta ricordare la macabra sceneggiata a cui si sottopose Papa Stefano VI del processo al cadavere di Papa Formoso, che fu riesumato il cadavere in un fatto di processo, una cosa terrificante. O la scandalosa vita di Giovanni XII, 955-63, dei Conti di Tuscolo. O la patetica e folle figura di Giovanni XIX, 1024-1032, sempre dei Conti di Tuscolo. O addirittura arrivò a vendere il primato papale, anzi lo vendette il primato papale diciamo così, al patriarca di Costantinopoli. E poi ci fu una sollevazione del popolo romano, insomma, e la cosa finì là praticamente. O l'imbarazzante figura di Papa Benedetto IX, nato Teofilatto III, ovviamente dei Conti di Tuscolo, come al solito. E che fu messo dal padre Alberico III a 18 anni. Alcuni storici che dicono 12, alcuni a 25, ma tanto o 12 o 18 o 25 non cambia molto. Dopodiché, praticamente, questo fu fatto papa, quindi ragazzino, in poche parole, e fu deposto una prima volta, poi riconquistò con le armi il trono di Pietro, se non che poi si volle sposare, quindi rinunciò al trono di Pietro la seconda volta. Dopodiché per contrarre il matrimonio, dopodiché però riprende il trono di Pietro la terza volta con l'appoggio militare della famiglia, per poi finire nei vizi, nell'ubriachezza e così via. E questo è stato un successore di Pietro. Tra l'altro è interessante, a volte a me viene da ridere quando vedo associazioni, gruppi sui social che ricordano tutti i papi, compresi questi, come se fossero da ricordare, sarebbero da dimenticare, ci sono delle vergogne inaudite. E non lo dico io, lascio la parola a Massimo Viglione, ah, Massimo Viglione conta niente, no, lasciamo la parola a San Pier Damiani, dottore della Chiesa. Così siamo sicuri, vero? Scrive San Pier Damiani su di lui, sul Papa Benedetto IX, nel Liber Gomorranus, già questo titolo, Liber Gomorranus, Gomorra, quindi fa capire in che situazione si trovava il clero di allora. Quanti richiami col presente. E parla di Papa Benedetto IX dicendo, Sguazzante nell'immoralità, un diavolo venuto dall'inferno travestito da prete, apostolo dell'Anticristo, saetta scoccata da Satana, puzza del mondo, vergogna dell'umanità. Così San Pier Damiani, dottore della Chiesa, contemporaneo a quei giorni, contemporaneo, era lì a quei giorni, o perlomeno lui era giovane, lui viene un po' dopo, ma comunque c'era. Definisce un papa. San Pier Damiani è dottore della Chiesa. Non è solamente santo, è dottore della Chiesa. Non è solamente dottore, è pure santo. È chiaro? Questo deve servire di lezione a chi, a tutti i papolatri per i quali non si può dire nulla, anche se chi sta sul trono di Pietro, o perlomeno dovrebbe starci, serve il demonio. Eh no, se servi il demonio, hai tradito. Questa è appunto, e teniamo presente che Benedetto IX non aveva toccato la materia di fede, era solamente un immorale, un depravato, un poveraccio, ma non è che, aveva, che era eretico, in maniera più assoluta. Vedete la libertà dell'uomo medievale, che era immensamente più del cattolico medievale, del santo medievale, del dottore della Chiesa medievale, che era molto più libero di tanti soloni odierni. Che sembrano buoni, ma che così buoni poi alla fine non sono. Un grande storico, questo ci tengo a dirlo perché è uno storico molto stimato negli ambienti in certi ambienti tradizionali, del clero tradizionale, anche del laicato tradizionale, un grandissimo storico della Chiesa, Monsignor Umberto Benigni, definisce con queste parole questi papi. E dice, sono un fenomeno che va al di là della simonia, del monopolio patriziale. Sono l'imbestialimento dell'intelligenza e coscienza pubblica. Poteva dare un sostrato necessario a quegli abusi di brogli elettorali ed altro. Non va dubbio che la condizione morale, sociale del clero era terribile. Era terribile. E questo è Monsignor Benigni. Che peraltro scriveva ai tempi di San Pio X e quindi è stato autore di un'importantissima storia della Chiesa, per cui mi pare che non ci possano essere dubbi. Che serva di lezione quando oh, non si può dire nulla. La papolatria non è mai, mai una cosa gradita a Dio. Un conto è l'amore per il Papa, per il Vicario di Cristo, un conto è la papolatria. Quando si passa dall'amore alla latria, senza che ci sia Dio come riferimento della latria, diventa appunto idolatria. Non dobbiamo mai dimenticarlo questo. I santi, i dottori della Chiesa, gli storici seri, non commettevano questo errore. Ora, questa cosa, questi dati che torniamo a noi, questi dati che ho dato, che io ho fornito, cioè bene o male, danno l'idea che per tutto il primo millennio, anche nei secoli 700, 800, che probabilmente già vedeva una certa decadenza, però la Chiesa, il clero si manteneva a livello di santità, comunque di dignità. Abbiamo avuto anche papi molto importanti, come se ne sa San Nicolo I, Magno, no, figure importanti. È col X secolo, e con la prima metà dell'XI, che la situazione diventa oggettivamente catastrofica. Ma perché succede questo? Perché proprio Monsignor Benigni dice il fatto che l'elezione papale fosse finita completamente nelle mani delle famiglie nobili romane, i Teofilatto, i Conti di Tuscolo, insomma, e altri ancora, in poche parole, i Crescenzi, ecco, in poche parole, fece diventare il papato come se stessimo parlando di un feudo, come se stessimo parlando in un qualcosa di politico e quindi con giochi, giostre, donne, insomma, sappiamo bene, insomma, ci furono matrone che praticamente tenevano in mano il papato, mettevano sul papato i figli, i figliastri, gli amanti, tipo Marozia, le più famose, ma non neanche solo lei. Quindi voglio dire, fu una situazione terribile, di decadenza spaventosa, che però veniva da cadere in un'epoca dove in realtà dal basso, e anche non solo dal basso, a volte anche negli stessi ceti aristocratici non romani, nella cristianità, soprattutto direi in modo particolare franco-germanici, anche qualcuno anche italiano, c'era una reazione, c'era invece una grande forza di fede. Sono questi secoli in cui nasce, progredisce, diventa un miracolo Cluny, il monachesimo di Cluny, che poi fornirà papi e sarà fondamentale nell'appoggiare la riforma gregoriana. Sono i secoli in cui si hanno dei veri e propri riformatori anche del mondo benedettino. Sono secoli in cui anche a Montecassino abbiamo dei grandi abati, sono secoli in cui si hanno figure di santi importanti, soprattutto nell'undicesimo, in modo particolare. Insomma, in qualche maniera, Salomoaldo, per esempio, per dirne uno, ma anche altri, insomma, Ugo il Venerabile e tantissimi altri. Insomma, è un mondo che stava appunto rinascendo. A peggiorare la situazione è stata anche la figura dei vescovi conti, cioè il fatto che il meccanismo carolingio, poi trasformato ancora di più dagli ottoni, cioè dagli imperatori caduto l'impero carolingio, quelli che rifondano l'impero questa volta di nazione germanica e l'impero germanico, appunto, Ottone I, Ottone II, Ottone III, da cui saranno poi tutte la discendenza degli imperatori, no? Che poi un giorno si chiameranno Sacro Romano Impero. Ebbene, si era creato praticamente una dipendenza politica dei vescovi dall'imperatore, perché i vescovi venivano investiti del feudo e gli imperatori lo facevano volentieri, perché un vescovo non poteva avere eredi, poi poteva avere anche dei figli illegittimi, capitava, lo sappiamo perfettamente, ma non poteva pretendere di, proprio in quanto vescovo, se aveva dei figli illegittimi, diciamo così, era un problema suo, ma non poteva pretendere nulla per costoro, per questi figli. Per cui praticamente gli imperatori davano, anche i re, davano i feudi ai vescovi, che alla loro morte o alla loro destituzione il feudo tornava all'imperatore o al re. Se invece lo avevano, quando invece lo avevano le persone sposate, insomma, i nobili, gli aristocratici sposati, i feudatari con figli, il feudo mandava i figli, soprattutto poi con la costituzione feudis, e quindi praticamente il feudo era perduto dal punto di vista, diciamo così, della monarchia. Per cui si favorì molto questa cosa dei vescovi conti, che corruppe, perché poi a quel punto il vescovo diventava, per il giuramento feudale, diventava un sottoposto del sovrano. Era il vescovo. Ma nel frattempo, se il sovrano lo chiamava alla guerra, si andava alla guerra. Magari il sovrano lo invitava a una battuta di caccia, lui doveva andare alla battuta di caccia, quindi diventavano chiaramente mondani, no? Con tutte le conseguenze del caso, fra cui le due grandi conseguenze che la riforma gregoriana combatte. Da un lato, la prima, la più grave di tutte, la simonia, vale a dire diffusissima, l'acquisto delle cariche ecclesiastiche, che chiaramente è illegittimo di per sé, naturalmente, no? L'acquisto con i soldi, come Simonia da Simon Mago, che voleva comprare i carismi di Pietro con i soldi, naturalmente, no? Figuriamoci, vendimi il tuo carisma, e quindi la simonia. E l'altra, diffusissima, una piaga assolutamente terribile. E poi l'altra è quello semplice, quella ovvia, quella scontata, il concubinato, insomma. Quindi la decadenza morale terribile del tempo. Per cui praticamente la situazione era appunto difficilissima. Questa è la situazione, diciamo, in cui si trovava in qualche maniera la Chiesa di Roma, quando adesso andiamo a raccontare un po' la grande svolta. A un certo punto, nella prima metà appunto, proprio ai tempi di Benedetto IX, queste situazioni di questi qui che abbiamo descritto prima, anni 20, 30, 40 dell'undicesimo secolo, siamo andati a toccare il fondo, cioè una situazione devastante. Per fortuna, grazie a Dio, sale sull'impero, al trono imperiale, la figura di Enrico III di Franconia, un imperatore cattolico, sinceramente cattolico, molto valido, l'opposto di suo figlio, che sarà il futuro terribile Enrico IV, di cui parleremo tra poco. E praticamente Enrico III diciamo così, di Franconia si trova ad avere a che fare a un certo punto, negli anni 40, con tre papi contemporaneamente, chiaramente. Due erano invalidi sicuramente, e probabilmente ne invalido pure il terzo, perché questi tre papi praticamente in qualche modo si trovavano in una situazione tutto irregolare. Uno era praticamente aveva comprato la carica Gregorio VI, che era quello, diciamo così, che la Chiesa poi riconobbe come ufficiale, però era un papa simoniaco. Quindi probabilmente dobbiamo anche pensare che probabilmente non c'era nessun papa dei tre. E gli altri due erano antipapi, naturalmente. Allora Enrico III, scendeva in Italia per essere incoronato imperatore, come Carlo Magno aveva insegnato sostanzialmente. A quel punto, se non è che ma poi dopo, cioè, dice, approfitto e regolo tutto. Una volta che scendo, naturalmente, c'erano gli aerei, dice, beh, oggi faccio una cosa, fra 6 mesi ne faccio un'altra. No. È ovvio che una volta che vai, è una volta nella vita, devi regolare tutto. E quindi convocò un sinodo a Sutri, questa bellissima cittadina antichissima, diciamo così, che sta poco a nord di Roma sulla Cassia. Praticamente convocò un sinodo a Sutri per risolvere la questione del Papa. E ora, sia chiaro, il sinodo è del tutto illegittimo perché un imperatore non poteva convocare un sinodo. Però cosa accadde? Accadde che, bene o male, questi tre, anche Gregorio VI, quello che in teoria ufficialmente sarebbe dovuto essere quello legittimo, accettarono il sinodo, perché tanto si rendevano conto che non se ne usciva. Addirittura poi la situazione era quasi ridicola, perché uno stava a San Pietro, uno stava a San Giovanni Laterano, l'altro stava a Santa Maria Maggiore. Per cui, voglio dire, almeno quando ci sarà il grande scisma d'Occidente, uno sta a Roma, uno sta a Avignone, l'altro sta a Pisa, insomma, cioè, perlomeno, qui stanno praticamente a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, cioè, è una situazione patetica, per cui praticamente si rendono conto e quindi si rimettono alla volontà dell'imperatore, e l'imperatore poi comunque, forse anche che capirono che non potevano fare nulla, cioè che potevano fermarlo, e quindi di fatto l'imperatore prende una decisione. Adesso non andiamo troppo nei particolari, se no non abbiamo tempo, ma l'imperatore prende una decisione che è quella di togliere di mezzo tutte e tre. Via, a casa tutti quanti. Uno viene dichiarato antipapa, l'altro viene costretto diciamo, gli altri due vengono costretti alla rinuncia, e quindi praticamente a quel punto Enrico III farà papa il vescovo di Bamberga, Clemente II, e si dà inizio così, di Bamberga, quindi un vescovo tedesco, vescovo suo, e dà inizio così a quella che si chiama la Reichskirche, cioè vale dire la Chiesa imperiale sostanzialmente. Da un punto di vista canonistico, anche se il diritto canonico a quei tempi ancora non era stato precisamente istituito, ma diciamo così, la cosa è irregolare, perché un imperatore non può deporre il papa e soprattutto non può convocare un sinodo per nominare un papa, ma ormai l'ha fatto. È quella che si chiama anche Sanatio Radice nella Chiesa Cattolica. E questo atto fu salutato con grande gioia proprio da San Pier Damiani. Fu salutato con grande gioia da San Pier Damiani, perché lui capiva che a un certo punto a mali estremi estremi rimedi. Era la prima figura di papa non eletto da molto tempo, non eletto delle famiglie romane. Estraneo, non solo non eletto delle famiglie romane, ma estraneo al mondo di Roma, da Germania, da Bamberga. Per cui praticamente una figura nuova che dava inizio quindi a un corso nuovo della Chiesa, quello che si chiama appunto la Reichskirche. Dopo di lui verrà nominato Damaso II nel 1048 e poi Leone IX 1048-1054. Sia Clemente II 46-47, sia Damaso II, che dura poche settimane, probabilmente sono stati assassinati. Tant'è vero che quando poi è morto Damaso II, Enrico III chiese a più vescovi: vuoi fare il Papa a Roma? E non andava, perché diceva, da Roma ti ammazzano. Cioè, non ce per cui va in qualche modo ancora più apprezzato l'abnegazione di Papa Leone IX, che praticamente in qualche modo sarebbe Brunone, che in qualche modo ha il coraggio di andare a Roma e che per qualche anno lo lasceranno operare. Così comincia la vera e propria operazione pratica, concreta di riforma della Chiesa, appunto, con San Leone IX, Papa dal 49 al 54. E lui porterà avanti subito questa battaglia contro la simonia, in modo particolare. Ora è interessante notare che Brunone veniva proprio dal mondo lorenese della Lorena. Perché è importante questo? Perché sarà proprio il mondo lorenese la vera anima della riforma gregoriana, l'anima politica, perlomeno politico-militare, ma anche spirituale, perché poi sono dei papi che poi si chiamerà la riforma gregoriana. E quindi insieme adesso il mondo di Cluny, naturalmente. Lui, scendendo a Roma, portò con sé i suoi uomini. Il primo fra tutti, il più importante, è il teorico, l'ideologo stesso di questa riforma, è Umberto, abate di Moyenne-Moutier, e praticamente questo abate, che noi conosciamo come Umberto di Silva Candida, perché fu fatto appunto cardinale di Silva Candida, figura chiave. Poi Ugo Bianco e Federico di Lorena, fratello del Duca Guglielmo di Lorena, che poi divenne abate di Montecassino, Ugo di Montecassino appunto, e infine Papa Stefano IX. Questo fu quindi un momento importante, perché poi i Lorena si imparenteranno con Beatrice di Canossa, che è la madre di Matilde di Canossa. Quindi la grande famiglia dei Canossa in Italia, che possedeva territori che andavano dall'Alto Lazio fino a Mantova, fino all'Emilia, fino ad arrivare a Mantova, un vero e proprio stato. E il mondo lorenese insieme si uniscono e saranno il grande sostegno della riforma. Una riforma che poi, a un certo punto, all'inizio viene appunto iniziata da Enrico III di Franconia, come abbiamo visto, ma poi Enrico III di Franconia muore. Il figlioletto è piccolo, quindi c'è una reggenza, c'è in pratica un impero, un momento di vuoto di potere, per cui la riforma non smette di essere tecnicamente imperiale e diventa invece una riforma, se potremmo chiamarla, canossiano lorenese, o lorenese canossiana, fate voi come preferite, perché diventano loro in qualche modo i sostenitori di questa riforma. Umberto di Silva Candida ne è il grande teorico. Lui era la linea estrema. Umberto di Silva Candida premette molto, per esempio, per la scomunica di Michele Cerulario, cioè, vale a dire, quello che noi chiamiamo il grande scisma d'Oriente. Il 1054 si rompe, purtroppo ancora oggi è così, l'unità tra la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale, ma si rompe perché gli orientali l'hanno rotta loro. Insomma, purtroppo Papa Leone IX mandò proprio Umberto di Silva Candida a Costantinopoli a deporre la scomunica, perché non si poteva fare altrimenti. Ormai questa è una storia che ci riporta al primo millennio. Di fatto erano due mondi separati ormai da secoli, fino ai tempi di Fozio, in maniera incredibile. Quindi c'è la rottura, c'è la vera persecuzione contro il clero simoniaco, fino al punto che Umberto di Silva Candida sostiene, attenzione, questo è molto importante, sostiene che il clero simoniaco è illegittimo, è invalido, per cui tutti i sacramenti dati dal clero simoniaco sono invalidi. Questa sarà poi la posizione ufficiale dei papi della Riforma, sebbene non saranno, diciamo così, come dire, proprio portata avanti in maniera continua, diciamo così, un no, pochettino, però il principio era passato. Il clero simoniaco è illegittimo e i sacramenti non sono validi. È un momento di rottura epocale, evidentemente. Due sono i cardini del suo pensiero: la definizione di simonia come una vera e propria eresia. Cioè, questo accade proprio perché il simoniaco è eretico, perché crede di poter comprare lo Spirito Santo. Quindi, credendo di poter comprare lo Spirito Santo, è eretico, punto e basta. Quindi, non, diciamo, un livello superiore, non è solamente un corrotto, un imbroglione, un maledetto, è eretico, in quanto tale è fuori dalla Chiesa Cattolica, come tutti gli eretici, naturalmente. E poi il principio della inscindibile unità della funzione sacerdotale col beneficio ecclesiastico. e quindi anche questo è legato al principio della simonia. Si spezzava tutta la storia passata del collegamento della Chiesa con il mondo carolingio e ottoniano. Quindi a un certo punto non è che i vescovi, scusate, che i sovrani potevano continuare a consacrare loro i vescovi di consacrare il Papa, non i sovrani. Ed era anche un modo di iniziare a mettere in qualche modo i bastoni tra le ruote al principio del vescovo conte, cioè il vescovo non ha diritto a ricevere i feudi, anche se poi questo continuerà ad accadere, ma intanto si mette, cioè deve essere chiaro che non è, lo sappiamo che accade, soprattutto in Germania, ma deve essere chiaro che non va bene, cioè, perlomeno fu un punto fondamentale, evidentemente. Poi c'era il grande teologo e teorico della linea forse un pochino più moderata, che era quello appunto già nominato da noi San Pier Damiani, che usa parole di fuoco contro questi corrotti, contro il clero corrotto, questi papi, senza problemi, giustamente, come deve essere. E San Pier Damiani però cioè, si rende conto che la linea di Silvagandita praticamente è una di Umberto e Silvia Candida, è la linea che va a rompere proprio con l'impero, va a rompere proprio con la Reichskirche, perché a questo punto proibisce agli imperatori di dare le investiture dei feudi, a quel punto li vai a disturbare in casa. San Pier Damiani, che voleva veramente la riforma, diceva: noi abbiamo bisogno dell'imperatore, per cui non è questo il momento di mettersi a litigare per queste cose. E quindi c'è una linea un pochino più moderata. La direzione è la stessa, sia di Umberto, Silvia Candida, e sia di San Pier Damiani. Però, sai, come sempre accade, c'è l'estremista e c'è quello un pochino più moderato, evidentemente. La seconda svolta della riforma è l'elezione di Federico di Lorena, ex abate di Montecassino, fratello di Goffredo di Lorena, che aveva sposato appunto Beatrice di Canossa, la madre di Matilde, che prende il nome di Stefano II. A questo punto, questo comporta che i Canossa diventano in qualche modo i grandi artefici della riforma, insieme chiaramente al Papa, evidentemente. E fu proprio Stefano che praticamente, e che diventa l'artefice della riforma perché in pratica, in poche parole, difendono militarmente, anche i Canossa sono potenti, sono potentissimi, difendono militarmente il Papato e quindi anche negli attacchi delle famiglie nobili romane. In pratica, le famiglie nobili romane diventano paralizzate. Dopo 150 anni che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, non si possono più muovere perché, sì, anche ammesso che fanno una rivolta a Roma, arrivano immediatamente le truppe canossiane e fanno una brutta fine. E quindi sono quasi, come dire, arrestate, se così si può dire, in qualche maniera. Questo è stato importante, evidentemente. In qualche modo, e poi sarà Stefano appunto che farà, nominerà, attenzione, sembra una sciocchezza, ma non lo è. Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Sarà Stefano che nomina Umberto di Silva Candida, San Pier Damiani e una figura nuova che emerge, che è stata presente sempre, ma che finora non emergeva, una sorta di eminenza grigia, che adesso invece esce allo scoperto. Il monaco Ildebrando, appunto il nostro, di cui stiamo parlando oggi, di cui vengo a parlare adesso che vedo che il tempo vola, e praticamente li nomina cardinali. Va bene, che fa? No, amici cari, questo è il punto. Si istituisce il cardinalato, momento fondamentale della Chiesa. I cardinali sicuramente si dividevano diciamo così, in tre parti, o meglio, si dice cardinali, ma ancora non sarà lui, ma sarà invece il suo successore, la terza svolta, vale a dire l'elezione di Gerardo di Borgogna, Niccolò II, nel 1059, che sia appunto la istituzione vera e propria del cardinalato. E con il decretum in elezione pape, decretum in elezione pape, cioè in pratica si sta cambiando per sempre la regola della elezione del papato. Fino a questo momento i papi erano stati, allora all'inizio, dopo San Pietro, I primi papi furono nominati così, furono nominati, nel senso per cooptazione. San Pietro dice il mio successore è Lino, Lino dice il mio successore è Cleto, Cleto dice il mio successore è... Oh, mamma mia, perdonatemi, c'è pure la grande Basilica Romana lì tra il Colosseo e San Giovanni, Clemente, abbiate pazienza, Clemente, e così via. Poi a un certo punto sono stati un po' eletti dal clero di Roma, poi durante i secoli, anche nel Medioevo, venivano acclamati dal popolo. C'è stata l'acclamazione popolare. Infine poi c'era stata la famiglia, questa sorta di oligarchia di famiglie romane che li nominavano, eleggevano, facevano quello che volevano. Adesso, e infine poi, scusate, in ultimo c'era stato l'intervento imperiale. Adesso, in qualche modo, a Roma ci si rende conto che finché si dipende dal popolo, dalle famiglie romane, anche dall'imperatore che aveva fatto bene, c'è poco da fare. Finché si dipendeva così, manca un elemento fondamentale, che sarà appunto l'elemento di San Gregorio VII, vale a dire manca la libertas ecclesiae, la libertà della Chiesa. La libertà della Chiesa richiede che sia la Chiesa stessa che determina l'elezione papale, e quindi venga istituito il collegio cardinalizio. Tutt'oggi è così, mille anni fa, quasi mille anni fa, diviso in tre parti: i cardinali vescovi, i cardinali preti e i cardinali diaconi. E i cardinali diaconi, i cardinali vescovi, scusate, erano quelli appunto che avevano il diritto di votare il Papa, insieme ai titolari delle basiliche romane suburbicarie, cardines appunto. Quindi è una svolta epocale. Nasce il collegio cardinalizio. Da questo momento i papi rinnovano i cardinali. Capite l'importanza epocale? Questo fu anche possibile perché appunto l'impero in qualche maniera, Enrico IV era ancora piccolo, comunque era agli inizi, stava crescendo nel frattempo, ma di qui a poco poi inizierà la guerra, perché Enrico IV poi a un certo punto scatenerà la guerra, ma intanto per il momento sopporta ancora. E alla fine, diciamo così, viene stabilito una politica in cui Roma si distacca anche, cioè vince la linea di Umberto e di Silvacani, si distacca anche della Chiesa imperiale e diventa autonoma, grazie ai Canossa, ma grazie anche a un nuovo elemento che viene nel quadro geopolitico a influire. Un elemento che non c'era prima, che adesso arriva, così, in diretta, e chi è? Qual è questo elemento? È una famiglia, una famiglia. Una famiglia con molti fratelli, tutti quanti uno più guerriero dell'altro, che hanno mantenuto intatto lo spirito dei loro antenati vichinghi. I vichinghi, che c'erano i vichinghi, voglio essere papale, certo, certo. Stiamo parlando di una famiglia chiamata Hauteville, la famiglia Altavilla, i Normanni, che vengono qui in Italia e iniziano la loro conquista del meridione italiano, di cui il fratello più importante non era tanto il primo, quanto mi pare che fosse il secondo o il terzo della famiglia, Roberto Guiscardo, che inizia questa grande conquista praticamente del Meridione e che però ha bisogno della legittimità, perché lo sta togliendo ai bizantini e poi dopo i suoi discendenti toglieranno la Sicilia agli arabi, libereranno la Sicilia, e fino a fondare il regno di Napoli, sostanzialmente il regno di Sicilia, meglio ancora, nel 1130. E quindi a questo punto praticamente hanno bisogno della legittimità del Papa. E qui naturalmente scatta il meccanismo. I papi iniziano a leggere, soprattutto Alessandro II, il papa successore di Niccolò II, legittima, riconosce le conquiste nel meridione dei Normanni, degli Altavilla, e gli Altavilla promettono la difesa militare del papato. Ma a questo punto è abbastanza forte perché ha Canossa sopra e i Normanni sotto. Sebbene, naturalmente, mentre Canossa, cioè Matilde, è devotissima al papato, i Normanni, ovviamente, sono sempre dei guerrieri, è sempre un do ut des, è sempre pericolosa la situazione. In questo contesto, amici cari, qui vedo già che siamo passati già 2/3 della lezione, l'ho presa un po' lunga, ma serviva per spiegare, adesso andrò veloce. Passiamo alla figura che a noi ci interessa, che è quella di Ildebrando. Perché dietro a tutto quello che abbiamo raccontato c'è Ildebrando, da sempre, prima come eminenza grigia, quando era più giovane, poi come figura emergente, Non era tanto un ideologo, anche se chiaramente era a contatto con Umberto di Silva Candida, con San Pier Damiani, quindi era un uomo d'azione. E poi emerge sempre più, infatti, vedo che viene fatto cardinale e addirittura una sorta di segretario di Stato, se così si può dire, da Niccolò II e da Alessandro II, e alla sua morte nel 1073 diventa Papa. Sappiamo pochissimo di lui, nato tra il 1010 e il 1020, è difficile dirlo, quindi nel 1073 era un cinquantenne, forse nemmeno, quindi era relativamente giovane, praticamente, carriera immediata. All'inizio si fece monaco seguendo Gregorio VI, scusate, appunto, quello simoniaco. Poi, quando fu deposto, andò a Cluny, entrò nel mondo cluniacense, lì conobbi Lorena. I lorenesi con la Reichskirche lo portarono a Roma e divenne, appunto, partì la sua carriera fino a divenire l'anima stessa della Riforma per il suo carattere fortissimo, impetuoso e per la sua assoluta fede, un'assoluta fede in Dio e anche una bontà d'animo perfino eccessiva. Addirittura Monsignor Benigni, quello storico della Chiesa di cui abbiamo parlato prima, la definisce disastrosa questa bontà d'animo, diciamo così, perché era troppo buono. E però era un carattere forte, aveva un carattere militare, addirittura lui dava ordini in caserma come se fosse un generale dei soldati, insomma, era un tipo, sarebbe stato bello conoscerlo, insomma, tipo molto, molto particolare. C'è chi dice che fosse figlio di Conta, lui nasce a Soana o Sovana, bassissima Toscana, proprio, come dire, inizio sul confine tra Lazio e Toscana, praticamente, e io sono stato, c'è cioè ancora oggi lì la casa, nessuno sa là così, ma c'è ancora la casa dove lui è nato, tra l'altro un borgo incantevole, se vi capita andateci, vicino c'è anche Pitigliano, che è bellissima, e sono tantissimi anni che non ci vado, comunque vabbè, sono zone Saturnia, il lago di Bossena, sono zone belle. E praticamente, diciamo così, lui c'è chi dice che sia fosse figlio di contadini, c'è chi dice che apparteneva alla famiglia degli Aldobrandeschi, famiglia aristocratica di quelle zone, cosa secondo me probabile, e c'è chi dice che invece appartenesse alla famiglia dei Pierleoni, questa è un po' la tradizione più accettata, famiglia romana di Pierleoni, che è una famiglia ebrea che però da poco si era convertita al cristianesimo e quindi lui è nato in questa casa avrebbe fino origini ebree. È difficile dirlo, ma siccome un suo zio era abate in un monastero sull'Aventino, questo lascia pensare che ben difficilmente si potrebbe, diciamo così, pensare che sia figlio di contadini. Comunque, adesso le suore mi hanno chiesto se io posso rispondere alle domande in diretta. Sì, certo, posso rispondere alle domande in diretta, non c'è nessun problema. Adesso finisco il discorso velocemente e lascio un po' di spazio alle domande. E allora a questo punto praticamente Gregorio appunto prende in mano il papato. È la grande svolta, perché Gregorio mette in pratica come un treno praticamente tutto quello che finora era stato detto e fatto fino in fondo. Lui appoggia innanzitutto, per esempio, lui appoggia la Pataria, questo movimento di riforma era agli inizi, che poi dopo devierà e diventeranno criptoeretici ed eretici pauperisti. Ma all'inizio era un sincero movimento di riforma contro l'opulenza della Chiesa, dei vescovi, la corruzione morale, la simonia. A Milano nasce, no? E lui l'appoggia, e quindi contro la Chiesa imperiale. In pratica, Gregorio VII, amici cari, e mi ascoltate, è colui che, cresciuto con la Reichskirche, avendo fatto carriera con la Reichskirche, avendo, come dire, avvantaggiato l'appoggio della Reichskirche, a un certo punto si rivolta contro la Reichskirche. In qualche momento quindi sceglie non la via di San Pier Damiani, quella moderata, ma la via di Umberto di Silva Candida e praticamente rompe con la Reichskirche dicendo noi dobbiamo essere assolutamente autonomi. Era con il motto della Libertas Ecclesiae. E quindi da questo momento è la guerra. E per andare veloce, ci serve tanto da dire, ma per andare più veloci, a chi la fa sta guerra? Lui nelle sue intenzioni capisce che il vero problema, il vero nodo, non era più nemmeno tanto la simonia che lui condanna totalmente, che anzi porta avanti la linea dura che il clero simoniaco non è clero, è eretico, non fa più parte della Chiesa e quindi i sacramenti non sono legittimi. Ma lui in qualche modo fa un passo in più, cioè lui capisce che il vero problema, perché in fondo Roma acquisti tutto il potere, che di questo si tratta, insomma, sostanzialmente il controllo assoluto della Chiesa, sono i vescovi. Questo è un passaggio fondamentale, perché in pratica con Gregorio, con San Gregorio VII inizia uno scontro epocale tra il Papa e i vescovi. Questo è quello che è accaduto. Non tutti i vescovi, ci sono stati anche dei vescovi che erano dalla parte di San Gregorio VII, soprattutto qui in Italia. Ma una parte invece dei vescovi italiani, che erano assolutamente contrari a rinunciare ai loro diritti, alla loro ricchezza, alla loro carica acquistata con i soldi, o alla possibilità stessa di acquistare cariche con i soldi, che non volevano rinunciare in qualche maniera a tutto il mondo feudale, ad essere vescovi conti, ma soprattutto quasi tutti i vescovi dell'impero. Questo è il problema fondamentale. Quasi tutti i vescovi dell'impero assolutamente erano contrari. E quindi, nel frattempo, cosa era accaduto? Che quell'Enrico IV, che era bambino e che aveva creato il vuoto di potere e che quindi finora per 20 anni, diciamocelo, da Leone IX a Gregorio VII, questi avevano fatto quello che volevano, adesso questo è cresciuto, i vescovi, è re di Germania, i vescovi praticamente tedeschi si rivolgono a lui dicendo devi fermare questo Ildebrando, questo Gregorio VII. E siccome cioè, non solo perché ci toglie il potere a noi, ma lo toglie pure a te, perché questo qua praticamente sta andando a dire che non solo tu non potrai, tu imperatore, non potrai più nominare nessun papa, non, nessun controllo sulla Chiesa, ma non potrai nominare neanche più i vescovi. Non ci potrà dare più i feudi, si spezza il meccanismo proprio carolingio-ottoniano del controllo, diciamo così, imperiale della Chiesa. C'è poco da fare. A questo punto, nel 1076, Enrico IV fa il grande passo e dice, raduna un sinodo di vescovi tedeschi e dichiara Gregorio VII scomunicato, eretico e quindi decaduto dal soglio pontificio. A quel punto Gregorio VII risponde con la scomunica. Dice, non sei tu che scomunichi me, sono io che scomunico te, che io sono il Papa. E lo scomunica. Cosa vuol dire la scomunica? Lo scioglimento del giuramento di fedeltà all'imperatore. Cioè, che poi in quel momento non era neanche ancora imperatore, era re dei Romani. Voglio dire, aspettava di diventare imperatore, doveva venire a Roma a farsi incoronare. Era re dei Romani e re di Germania, quello lo era. A quel punto praticamente è lo scioglimento. Dicono le fonti che Gregorio VII non voleva questo scontro, per cui mandò a dire ai grandi feudatari dell'impero: non lo fate decadere dal trono, cercate di farlo ragionare, ma non lo fate decadere dal trono, non voglio questo. Quelli invece ovviamente non vedevano l'ora e quindi dichiararono decaduto Enrico IV. Enrico IV a quel punto si ritrovò da un giorno all'altro a essere, scusate l'espressione, un cretino qualsiasi, nel senso, contava più niente. Quindi si precipita in Italia a chiedere perdono a Gregorio VII, ed è pure fortunato perché praticamente Gregorio VII non stava a Roma, ma stava a Mantova da ospite di Matilde. Matilde, che era imparentata con Enrico IV, fa da mediatrice, porta il Papa nel suo castello di Canossa per andare incontro. Era la grande scena di Canossa, di Enrico IV, che arriva col vestito pellegrino, penitente, scalzo nella neve. Gregorio VII non lo vuole ricevere, sta 3 giorni scalzo nella neve a bussare alla porta per poter fare penitenza. Alla fine Matilde interviene, Gregorio VII cede e c'è il perdono e il ritorno della scomunica. Sembrava tutto risolto, se non che questo torna su in Germania e ricomincia da capo. Riscomunica Gregorio VII e la guerra. A quel punto è chiaro che è la guerra. È la guerra definitiva. Tra l'altro, Gregorio VII ricevette un tentativo di uccisione che fallì. A un certo punto, un militare a Roma, un capo militare a Roma, Leucio, ricevette l'ordine dall'imperatore di rapirlo durante la messa di Natale. Gregorio sta dicendo la messa a Santa Maria Maggiore. Entrarono le guardie, praticamente, gli diedero una botta in testa ferendolo e lo portarono via. Per proprio di rapirlo, per portarlo in Germania ad essere processato, se non che il popolo romano si ribellò e a quel punto Gregorio riuscì a salvarsi, Però capì che a quel punto la situazione era grave e doveva chiedere aiuto in qualche modo ai normanni, a Roberto Guiscardo. E Roberto Guiscardo a quel punto dice: certo, Santità, io vengo a Roma, vi salvo, vi libero e voi mi riconoscete duca di tutte le mie conquiste del Meridione. E allora senti, sono d'accordo, va bene. Quindi i normanni arrivano, se non che arrivano a Roma e fanno un saccheggio terrificante di Roma, una cosa terribile. A quel punto il popolo romano, che finora era con Gregorio VII, anziché prendersi con i normanni, se la prende con Gregorio VII, il quale è costretto a fuggire da Roma per salvarsi la vita, cose avventurose incredibili, e va a Salerno, dove poi morirà con la famosa frase, scolpita anche nella sua tomba. Dilexi justitiam et odivi iniquitatem propterea morior in exilio. Ho amato la giustizia e odiato l'iniquità, per questo muoio in esilio. È un destino comune a molti. E quindi praticamente muore appunto in esilio. Questa figura è una figura gigantesca, perché praticamente ha dato inizio alla Libertas Ecclesiae. Aveva già pensato di fare un esercito per liberare il Santo Sepolcro. In pratica è il Papa precrociato. Questa idea è stata poi ripresa 15 anni dopo da Urbano II con il discorso di Clermont e l'inizio delle crociate. E in qualche modo è il Papa che poi ha dato stabilito, alla fine comunque nel suo papato, gli lascerà un documento fondamentale, ecco, chiudo con questi ultimi 5 minuti con questo, un documento fondamentale, fondamentale, che è Edictatus Pape, oltre a due lettere al vescovo di Metz, praticamente, Ermanno di Metz, ma il documento fondamentale è Edictatus Pape, col quale lui dà la regola fondamentale di quello che è la Chiesa universale, il papato medievale, il papato evidentemente centro della Chiesa, centro del mondo. Quali sono, cosa dice, velocissimamente, si è fatto tardi, adesso devo chiudere di corsa. Cosa dice il Dictatus Pape? I punti fondamentali sono questi. Solo al Papa può spettare il diritto dell'appellativo universale. Solo a lui spetta il bacio dei piedi da parte dei principi e l'uso delle insegne imperiali. Il nome del Papa è unico al mondo e solo il suo deve essere pronunciato nelle chiese. Nessuno può giudicare il Papa. Non solo l'imperatore, ma nemmeno il concilio, che anzi non può essere legittimo senza il consenso papale e deve essere da questi presieduto o da un suo legato, il quale legato è superiore ai vescovi, in quanto il suo potere gli viene dal Papa. Quindi vedete? Il Papa non può essere giudicato da nessuno e non può essere deposto da nessuno, dice appunto. È quello di cui io parlo anche nel mio ultimo libro, Habemus Papam, proprio questo, evidentemente. E poi dico come si può fare nel caso di un Papa eretico, ma questo non lo affronta Gregorio VII. Il Papa è signore di tutta la Chiesa, di tutta la cristianità e del mondo intero. A lui spettano le insegne imperiali. Gli stessi metropoliti, che sono gli intermediari del Papa e i Vescovi, devono venire a Roma quando Papa viene eletto a prendere il pallio, che è il simbolo del loro potere. Le altre preposizioni, sono 27 in tutto, riguardavano la Chiesa. Non c'è salvezza al di fuori della Chiesa, l'unica Chiesa è quella romana, non c'è nessun'altra Chiesa al di fuori di quella romana, legittima. Solamente il Papa è l'unico capo della Chiesa, solamente il Papa praticamente ha il potere su tutta la Chiesa, è lui che decide chi è cattolico e non è cattolico, cosa è cattolico e cosa non è cattolico, cosa è canonico e cosa non è canonico. È la voce stessa della Chiesa. E poi arriva a dire, qui il discorso si fa più delicato, ahimè, un Papa è sempre infallibile, non può mai errare. E questo è un discorso che poi tanto sarà anche corretto, lo possiamo dire tranquillamente, perché quando si arriverà al dogma dell'infallibilità pontificia di Pio IX nel 1870, non dice assolutamente questo. Per cui diciamo che Gregorio VII è andato un po' oltre, diciamo così. E addirittura, tanto è vero che poi arriva a dire una sciocchezza oggettivamente, perché arriva a dire tutti i papi sono tutti santi per il solo fatto di essere vicari di Cristo, per il solo fatto di essere successore di Pietro. E questo oggettivamente è una sciocchezza. E Però rimane in qualche modo, diciamo così, il grande scontro, la grande rivendicazione, non solo contro Enrico IV, contro l'impero. Questa cosa poi diventerà il grande scontro nella lotta per le investiture e naturalmente poi il grande scontro con gli Erstaufen, tra Federico I, Federico II, i comuni, il Carroccio e tutto il resto. Ma è il grande scontro con i vescovi. E chiudo con questa considerazione. E da questo momento c'è la spaccatura papato-vescovi, è una spaccatura fondamentale, perché mentre in Italia poi rientra, l'Italia bene o male è sempre stata comunque alla fine controllata, diciamo, da Roma, dalla Chiesa, in Germania no. E inizia quella spaccatura che poi maturerà per secoli fino ad arrivare, ai noi, alla spaccatura definitiva del protestantesimo. E in qualche modo ancora oggi il mondo tedesco è così. Se sappiamo una cosa per certa ancora nella Chiesa attuale è che il clero germanico fa come gli pare. E infatti vediamo le derive verso cui sta andando. Per cui, insomma, è veramente, come l'ha definita lo storico Morgan, il dictatus pape è la Magna Carta della Chiesa universale, medievale. È il viaggio che da Gregorio VII arriva a Bonifacio VIII, alla fine del 1200, inizio 300, è un viaggio che parte appunto da Gregorio VII, che trova il suo apice di Innocenzo III e poi Bonifacio VIII e dopo il crollo improvviso con lo schiaffo di Anagni, il papato dell'Avignone e inizia tutta quanta un'altra storia. Bene, credo di aver detto molto e non so, ecco, se ci sono domande, io sono pronto a rispondere. Gentilissimo professore, quanto influisce sulla cristianità, società cristiana, un governo senza principi cristiani? Anzi, morale ed immorale, il singolo fedele in questo modo è più tentato nella fede. Cara Martina, è ovvio che se uno zoppica, il bastone lo aiuta. Detto fuori di metafora, è ovvio che un governo buono aiuta. Cioè, se noi abbiamo avuto la cristianità, è perché c'erano i governi buoni. Chiaro. Poi gli uomini sono sempre cattivi, mezzi cattivi, buoni, santi, criminali, c'è di tutto. Però le istituzioni del mondo medievale, nato in fondo in qualche modo dopo Costantino, dopo Teodosio, che si è sviluppato, che trova la grande esplosione con Carlomagno e che arriva nel mondo meraviglioso del XIII secolo con San Luigi IX, con i grandi santi Francesco, Domenico, Tommaso, Antonio e così via, fino ad arrivare al mondo di Dante, Dante ci descrive la Divina Commedia. Beh, quel mondo, fatto di cattedrali e tutto il resto, quel mondo ha potuto essere così bello perché le istituzioni avevano risposto alla Chiesa, erano figli della Chiesa. Perfino quando ci si scontrava mortalmente, pensavo appunto allo scontro papato-impero con gli Erstaufen, la lotta dei comuni, perfino allora comunque gli stessi imperatori erano sempre parte di quel mondo. Federico I finirà la vita chiedendo perdono, facendosi togliere le scomuniche e per pagare il fio partendo per la terza crociata, dove troverà la morte, peraltro. Non così Federico II, che invece morirà scomunicato, ma quel mondo era sempre comunque un mondo cristiano, perché le istituzioni avevano risposto a Cristo. E per forza, ma anche nei secoli moderni, nonostante la progressiva laicizzazione, ancora fino all'Ottocento, Settecento, cioè perlomeno fino alla versione francese, le istituzioni erano cristiane. Poi certo, man mano le cose sono peggiorate, ma per quanto sia, c'era un sensus cristiano, nella politica, c'era il timore di Dio, c'era l'amore per la legge naturale, c'era il senso, si poteva anche fare cose cattive e cose brutte, ma si sapeva sempre che si rispondeva a Dio. Per cui è chiaro che la politica deve essere sottomessa alla legge di Dio. Tant'è vero che sia Sant'Agostino e sia San Gregorio VII, riprendendo Sant'Agostino, dicono chiaramente che lo Stato senza la Chiesa, senza Dio, è una banda di briganti, una banda di criminali. È solamente con Dio, con la legge del Vangelo, con il rispetto della legge naturale e quindi con l'obbedienza alla Chiesa e ai papi che lo Stato diventa strumento di santificazione. Però se lo Stato ha bisogno della Chiesa per diventare strumento di santificazione, la Chiesa ha bisogno dello Stato per stare tranquilla, perché i cattivi ci sono sempre. Roberto il Guiscardo era un gran mascalzone, era un avventuriero, un grande guerriero. E aiutato Gregorio VII perché aveva solamente per motivi di interesse per potersi far riconoscere legittimamente duca del meridione dei territori conquistati. Detto questo, però, Roberto Guiscardo ha salvato la Chiesa. Perché poi Dio è il Signore di tutto e si serve di tutto. E quindi è chiaro che ci deve essere sempre, in qualche modo, questa unione. Se oggi ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo, è perché il mondo ha completamente apostatato, completamente, parlo delle istituzioni, non parlo dei singoli individui, parlo delle istituzioni politiche. Non esiste nessuna istituzione politica cattolica nel mondo, nella maniera più assoluta, seriamente cattolica. Ci può essere un politico bravo, può essere qualcuno che magari per 2 o 3 anni fa qualcosa di bravo, ma è chiaro che è tutto finito da questo punto di vista, e anche il clero stesso si trova nella situazione in cui si trova. Eccoci, non so se c'è qualche altra domanda, se no.
Non ci sono domande.
Perfetto, allora io è passato più di un'ora, chiudo, ringrazio per questa, le suore per questa trasmissione e preghiamo San Gregorio VII di aiutare la Chiesa.